parliamo di notizie italiane e anche molto locali, ovvero di quel che è successo a Settimo Torinese, ovvero il caso di una grave violenza, una maestra che è stata licenziata dal suo luogo di lavoro per un video, per un suo video privato diffuso dal ex fidanzato su internet o su un gruppo, su dei gruppi WhatsApp che poi hanno circolato. Per parlare di questo, per la dinamica di questa violenza, ci siamo collegati con Claudia Scas, ex blogger, fondatrice del sito Agit Porn. Ciao Claudia, ci senti?
Ciao, sì, mi sento benissimo.
Perfetto, e benvenuta sulle frequenze di Blackout. Allora, Claudia, noi ti abbiamo chiamata perché in verità subito prima che lo pubblicassi, però poi dopo che ci siamo sentiti ieri è uscito un tuo articolo per Rolling Stones dal titolo Video Hard, Photo Spinta, Revenge Porn, il caso di Settimo Torinese non c'entra con tutto questo. Ecco, io ti passerei la palla, nel senso per aiutarci a configurare un pochino io la chiamerei la vera follia in cui si sta muovendo questa vicenda, perché di tutto si parla tranne della questione in sé, ovvero che una giovane ragazza di 22 anni ha perso il lavoro, è stata licenziata per avere una vita privata. E dall'altro lato invece si parla di qualsiasi cosa tranne che di questo, ovvero i media, come tu ben hai scritto, titolano con questi sedicenti titoli, usando parole a dir poco fastidiose, raccontando di questa faccenda. Quindi a te la palla, se ci puoi aiutare, ecco, a raccontare questa storia.
Sì, ben volentieri, grazie a voi per avermi ospitata. Allora, la mia critica parte innanzitutto dal linguaggio che viene scelto per raccontare queste vicende, che poi sappiamo non sono le prime e purtroppo non, considerata come la nostra cultura, non saranno neanche le ultime. E diciamo che tutto è mistificato già da come vengono definiti questi reati, che adesso, ricordiamo, tra l'altro sono punitivi, cioè sono perseguibili per legge, e rientrano nel calderone di ciò che viene definito revenge porn. Quindi, innanzitutto c'è una, secondo me, una, appunto, come dicevo prima, una mistificazione di questi atti, ossia innanzitutto il richiamo alla vendetta, che di fatto non è necessariamente una prerogativa, perché non sempre, diciamo, è un atto vendicativo in sé per sé, o anche quando si dice lei aveva lasciato lui, allora lui ha deciso di fatto non si può parlare di vendetta, poiché lui si sia risentito per il fatto di essere stato mollato, ma non si può parlare di vendetta vera e propria, perché in un mondo libero la gente ha la libertà di interrompere una relazione. E poi invece tutto richiamo al mondo della pornografia, quindi già revenge porn, e poi qua passiamo alle titolazioni dei quotidiani e dei media in generale, come video hard, foto piccante, adesso foto bollente, insomma non mi ricordo più, video a luci rosse, richiamano tutto il mondo appunto dell'hard, del porno, che però non ha niente a che fare con questo. Cioè, il fatto che circolino immagini di atti sessuali o di corpi nudi non significa che queste immagini, questi video siano contenuti pornografici. Sono contenuti che contengono degli atti sessuali, che è cosa ben diversa, perché altrimenti tutti noi nel privato, nel momento in cui decidessimo di riprenderci o farci delle foto, staremmo facendo pornografia, ma così non è. Cioè, la pornografia è una rappresentazione, cioè una scelta anche consapevole di mettere in scena, la sessualità e i rapporti sessuali e il proprio corpo eventualmente. Quindi da questo, come dire, è un tentativo, consapevole o meno, questo non so dirlo, di confondere le carte. E questo fa male a tutti, fa male sia alle persone coinvolte nelle vicende, ma fa male anche alla pornografia, perché è sempre distrattata, sembra sempre che sia il male assoluto, quando in realtà credo che ci siano, essere ben altri problemi peggiori. Detto ciò, poi, nello specifico di questa vicenda, c'è un altro fattore molto importante, che infatti poi è stato fatto presente da molti gruppi femministi, anche da molte persone che lavorano nell'ambito dell'educazione, che sembra un po' che il ruolo delle educatrici, degli insegnanti, sembra che debba essere come dire, avulso da desideri, cioè sembra che le persone che stanno nel mondo dell'insegnamento e dell'educazione e della pedagogia in generale non debbano, uno, avere una vita privata e, due, avere una vita privata che contempli una vita sessuale e anche una rappresentazione di sé, dell'erotismo, del proprio corpo. E quindi è come se questo complicasse le cose, sembra quasi una che non solo questa donna si è permessa di farsi delle foto, dei video di sé nell'intimità e di inviarli, cioè oddio quanto è stata come dire sciocca, irresponsabile, ma per di più è pure un'educatrice, pure peggio, ma come si è permessa, ma chi stiamo affidando le vite dei nostri figli? Perché poi è un po' la mentalità, insomma, perlomeno per come è stata anche raccontata dai media, dai quali io stessa ho appreso la notizia, cioè sembra quasi essere anche ciò che hanno pensato la prima madre, ma poi anche tutte le madri e la preside dell'istituto, che poi ha deciso di licenziare questa donna. Cioè, sembra un po' questa, no, la mentalità. Mio Dio, cioè, non è possibile, cioè, vergognati, scemo ognuno, cioè, è proprio una cosa che per me, cioè, è aberrante, non, cioè, invece di non so, di trovare solidarietà, se vogliamo, io non dico indifferenza, no, perché comunque non si può essere indifferenti al fatto che una persona metta non consensualmente in circolazione un video che gli è stato dato perché ci si fidava, perché c'era una relazione, perché c'era un'intesa, un patto tacito, eccetera. Però cioè, veramente non sono ancora più agghiacciata dal comportamento mi avvilisce proprio il comportamento di queste altre donne che, cazzo, almeno, scusate, ho detto cazzo, che cioè, voglio dire, non lo so, cioè, se non è solidarietà di genere, è veramente una questione di solidarietà umana, cioè di capire che non cioè che il problema non sta lì, cioè che la persona con cui ti devi arrabbiare non è la donna che ha inviato i video, è l'uomo che li ha messi in circolazione, o in generale la persona che li ha messi in circolazione.
Sì, a proposito di questo, a me hanno colpito poi in particolar modo le parole degli avvocati di lui, che cito, hanno scritto: il ragazzo ha capito di aver sbagliato, ha risarcito e sta seguendo il percorso sulla messa in prova. Ho seri dubbi sull'esistenza del dolo specifico, un gesto fatto senza voler ferire, ma si è reso conto di aver sbagliato. E qua, diciamo, finisce tutto, no? Nel senso, ma si è reso conto di aver sbagliato, pacchetta sulla spalla, dai, non farlo mai più, e ci rivediamo alla partita di calcetto, ecco, insomma, il tono è sì. Questo, certo, detto dai suoi avvocati difensori, ma che comunque rispecchiano, diciamo, le parole in questi casi vogliono andare a colpire un bersaglio che è quello del giudice, ma anche dell'opinione pubblica, ed evidentemente a usare delle espressioni di questo tipo è perché uno ritiene anche che vadano poi a segno, no? E che ci sia qualcuno dall'altra parte pronto ad ascoltarle.
Sì, ma poi appunto questa approssimazione ho capito di aver sbagliato, per carità, buon per te, speriamo che ti serva da lezione. Detto ciò, però poi questa donna che ha perso il lavoro, sarà così facile trovarlo? Perché adesso sì, se ne sta parlando, però poi si sa come vanno a finire queste cose. Cioè, voglio dire, senza andare lontano, per citare purtroppo uno una delle vicende italiane più drammatiche degli ultimi anni, che è quella di Tiziana Cantone, cioè sì, a parte che è stata ridicolizzata e mortificata da tutti, non a caso infatti si è tolta la vita, cioè, che cosa è successo però? Noi come comunità, come società, che cosa abbiamo fatto veramente per supportarla? Perché poi il problema che esiste, che c'è, è questo qua. E poi tra l'altro ti porto un altro esempio che ho preso proprio ieri, me l'hanno fatto notare tramite un post di Facebook, è praticamente una utente di Facebook diceva che su Pornhub una delle ricerche più una delle parole più ricercate nelle ultime ore è maestra Torino. Ora, cioè, e infatti la donna che ha scritto questo post diceva: che cosa abbiamo imparato da questa vicenda? Cioè, è inutile dire no, io non lo farò mai, io non faccio circolare le immagini su WhatsApp, su Telegram, che poi anche lì bisogna vedere, perché tra dire il fare c'è di mezzo il mare. Però cioè, se poi chiunque, e sono sicura che non siano solo uomini eterosessuali, cioè il classico stereotipo che vada a fare la ricerca, io credo che ci sia proprio questa ossessione pruriginosa per le cose, cioè questa morbosità per queste vicende, ecco perché poi mi dà anche molto fastidio che vengano associate a tutto ciò che è l'ambito pornografico, perché vengono proprio restituite al pubblico, vengono raccontate con questa proprio con dettagli che sono proprio morbosi, e poi la gente infatti va e cerca, se c'è, se magari non si sa mai, lo becco, riesco a vederlo sto video di cui tanto si parla. Cioè, però ripeto, secondo me a parte le persone veramente direttamente coinvolte che in qualche modo dovranno fare i conti con la legge, con la propria coscienza, eccetera, però mi domando anche noi che teoricamente non siamo coinvolti, ma di fatto lo siamo, cioè cosa vogliamo fare? Perché io, guardate, io tutti i giorni, io faccio parte di vari gruppi su Telegram, su WhatsApp, o i gruppi invece magari con le colleghe, con gli amici, eccetera, cioè vedo con quanta superficialità spesso ci si manda dei meme, dei video, delle battute. È veramente, cioè, ci manca proprio una consapevolezza io non so se sia una mancanza di consapevolezza nell'uso del mezzo o proprio nel creare una, cioè nel riconoscere le differenze dei contenuti che inviamo. Cioè, forse ci facciamo troppe poche domande. Non ci chiediamo mai, ma questo video da dove arriva? Ma la persona che c'è nel video sei tu? Oppure la persona che c'è nel video sa che tu questo video lo stai facendo circolare? E non parlo solo di video zozzi, diciamo così. Cioè, parlo veramente di contenuti in generale. Ma quanti screenshot di chat ci inviamo? Oggettivamente, senza andare lontano. Io continuamente partecipo a gruppi dove ci si scambia screenshot di chat che la persona che sta condividendo quell'immagine ha avuto con un'altra o altre persone. Cioè, ma perché? Voglio dire, cioè, quella è una chiacchierata vostra privata. Piuttosto raccontami un po' gli eventi senza fare nomi e cognomi. Cioè, quindi voglio dire, è proprio ormai è consuetudine nostra di non dare peso ai contenuti che sono personali, che sono intimi. E ripeto, non c'entra assolutamente nulla, secondo me, il fatto che il contenuto sia o meno cioè contenga o meno atti sessuali o nudo, perché è proprio quella è una cosa, secondo me, sulla quale si fa pressione, perché il tema sesso è un tabù e quindi fa sempre presa sul lettore o sull'ascoltatore. Ma
esatto,
fa
vendere
vero
i giornali più che altro, cioè inserzioni pubblicitarie.
Sì. Appunto, ma perché proprio dove c'è un tabù c'è anche la morbosità, no? Per quel tabù, per tutto ciò che nasconde e racchiude al suo interno. Però il fatto è che noi continuamente ci mandiamo centinaia di contenuti, di screenshot di chat private, immagini, meme, video, di gente che non sa che noi stiamo condividendo quei contenuti e magari non sarebbe per niente contenta, anzi magari quasi sicuramente non sarebbe contenta. Poi voglio dire, l'importante, cioè, io per esempio a volte ho condiviso screenshot Quello che faccio ormai, perché prima anche io indiscriminatamente, così proprio senza arte né parte, condividevo qualunque cosa, adesso invece chiedo, guarda, mi piacerebbe condividere questo pezzo di chat che abbiamo avuto, posso condividerla? E se la posso condividere, ti posso lasciare con il nome in chiaro o preferisci che lo nasconda? E in base a quello che mi rispondono, cioè voglio dire, non è che dobbiamo evitare di fare necessariamente qualcosa tout court, basta anche chiedere. Il punto è che poi la problematica è chi riceve quel messaggio, come lo fa a circolare e poi soprattutto come faccio ad accertarmi che tu abbia effettivamente chiesto all'altra persona il consenso. Per questo, secondo me, queste cose dovrebbero rimanere pesate. Ecco.
Sì, inoltre mi ricollego un attimino perché ci terrei a evidenziare una cosa che hai detto tu prima, cioè che vediamo se poi troverà anche il lavoro, nel senso che, sempre per non rimanere sulla questione di cronaca in sé, ma non è neanche un caso che questo sia successo in un mondo della cura o in genere del lavoro dove la ricattabilità è estremamente facile, cioè il fatto che in 448 una persona possa essere stata licenziata in questo modo e cioè succede, queste cose sono possibili laddove comunque c'è una precarizzazione e una ricattabilità insomma sul luogo di lavoro proprio strutturata, non solo su un singolo tema, cioè il fatto che i lavori di cura diciamo periferici, cioè quelli che non sono per intenderci il medico ospedalizzato che magari ha più tutele, ma tutto quello che ci sta attorno in un attimo per cose di questo tipo si può essere ricattati e defenestrate con estrema facilità. Io su questo, dato che ormai passa il tempo, noi poi avremo anche altre dirette, io ti chiederei una battuta conclusiva se hai ancora altro da aggiungere e anche se ci vuoi dire al volo così due parole su il tuo progetto di Agitporn così per le persone che ci ascoltano.
Allora, guarda, purtroppo cioè, sulla vicenda non penso di dover dire altro, perché è veramente più che rimarcare il fatto di stare attenti al linguaggio che utilizziamo per raccontare le vicende, perché il linguaggio racconta la nostra concezione di mondo, quindi mi sento di concludere così. Quindi facciamo attenzione al modo in cui decidiamo di parlare, di nominare le cose e di raccontare il mondo. E invece per quanto riguarda Agitporn, è un sito nato lo scorso anno, nel 2019, dove si parla di sessualità e pornografia. L'approccio è sempre molto critico, anche a volte polemico, ed è un blog dove oltre a me appunto scrivono altre persone, ci sono appunto sia persone che scrivono saltuariamente, quindi con dei guest post, che invece persone che collaborano in maniera continuativa. E oltre alla parte diciamo così testuale abbiamo una galleria che si chiama Open Space, dove ospitiamo delle mostre diciamo così per ora solo virtuali, visto che Agitporn è uno spazio solo virtuale, e ovviamente le cui opere siano sempre a tema comunque erotismo, pornografia, arte queer, quindi che siano sempre comunque in linea con i presupposti di Agitporn, ecco.
Perfetto, Claudia, noi ti ringraziamo tantissimo per averci ecco per aver fatto per noi quello che i media avrebbero dovuto fare su questa notizia. Sei stata estremamente chiara a centrare i punti e noi insomma ti ringraziamo tantissimo, ti mandiamo un abbraccio e buona giornata.
Grazie mille a voi, un abbraccio, buona giornata.